Ciao a tutti, sono Marco Mularoni. Oggi non siamo qui per una pillola di igienismo naturale, ma per rispondere ad un articolo di giornale. Allora, quando la mia cara amica Grazia Cominato di Radio Vegit mi manda delle foto di articoli di giornale, mentalmente con un meccanismo quasi automatico, è come se mi spingesse un po' a salire su un ring. Scusate il paragone leggermente violento, ma vedete. Non tutti i giorni si è predisposti per rispondere senza ironia e solo ed esclusivamente in maniera costruttiva. Generalmente viene da rispondere in maniera costruttiva quando dall'altra parte c'è un minimo di sostanza su cui ragionare. In questo caso qui parliamo di un articolo comparso sulla Verità il 4 novembre 2024, dal titolo Proteine, vitamine, ferro, mangiare la bistecca è un'altra cosa, una guida contro la narrazione dominante che vuole equiparare i due alimenti. Quali sarebbero questi due alimenti? Come vedremo nel corso dell'articolo, che poi vi leggerò per la maggior parte, la bistecca e il tofu, come se i vegani mangiassero solo ed esclusivamente tofu, o come se i vegani avessero modo di prelevare quelle che le proteine solo ed esclusivamente dal tofu. Ora, faccio una piccola premessa. Io sono un igienista naturale e chi ha seguito i miei meeting o le mie chiacchierate in giro, eccetera, sa benissimo che cosa penso delle proteine. Ok? L'igienismo parla di 11-25 grammi di proteine al giorno. La proteina è un elemento che del quale il nostro corpo non può fare scorta e quindi il quantitativo consigliabile è anche il minimo indispensabile, perché tutte le proteine in eccesso generano solo ed esclusivamente materiale di scarto e quindi affaticamento corporeo, consumo di energia per la loro eliminazione, oltre a tanti altri aspetti. Allora, premetto però che io sono un estimatore per moltissimi articoli e pubblicazioni di questo quotidiano La Verità. Per tante cose sono anche un loro fan. Mi trovano d'accordo su tantissimi argomenti, anche quelli legati al periodo pandemico. Purtroppo però, come non ho mancato di far notare in un post pubblicato a fine 2023, questi canali di controinformazione, forse sarebbe meglio dire di vera informazione, almeno per certi argomenti, dove il termine vera funge da sinonimo per giornalistica, ovvero giornalismo come dovrebbe essere, cadono poi in disgrazia relativamente ad argomenti alimentari. Nel post di fine 2023 facevo riferimento anche ad altri canali di informazione come Radio Radio, Il Vaso di Pandora, Dentro Notizie, eccetera, eccetera, che io stimo tantissimo e ammiro. Li seguo molto, molto spesso e sono un loro vero fan per il lavoro che fanno. E cerco di reperire più informazioni possibili degli argomenti che trattano in modo adeguato e realmente giornalistico. Il problema però sorge quando spunta la politica, o forse sarebbe meglio dire il modus operandi politico. Che cosa intendo con questo termine? Intendo dire il dover per forza andare contro quello che le istituzioni dicono. Nessuno sa quanto io sia contrario ai ridicoli e fuorvianti diktat della OMS. Nessuno sa quanto io sia contrario a molti aspetti della transizione green improvvisamente spuntata dal nulla con l'unico scopo apparente di un reset economico con implementazione dei controlli. Nessuno sa quanto io abbia ascoltato questi canali negli ultimi 5 anni e quanto io continui a farlo ancora per il fatto che danno spazio a studiosi, ricercatori, scienziati, eccetera, che non trovano spazio in canali convenzionali per il fatto che non sono allineati con le opinioni di regime e la parola non è usata a caso. Però anche questi canali, quando viene scomodata la comfort zone legata all'alimentazione, devono indaffararsi per pubblicare articoli come quello che analizzeremo, per cercare di andare contro le linee guida della Unione Europea e dell'OMS. Mi spiego meglio. Se qualcuno dice che mangiare carne fa male al nostro organismo, non potrebbe dire cosa più sensata. Chi segue i miei seminari o chi ha letto i miei libri sa benissimo a cosa mi riferisco. Se qualcuno dice che mangiare carne fa male al nostro organismo e all'ambiente che ci circonda, non potrebbe dire cosa più esatta. Se Se qualcuno dice che mangiare carne fa male al nostro organismo, distrugge l'ambiente che ci circonda, riduce drasticamente il nostro livello di forza vitale, non potrebbe dire cosa più sacrosanta. Se qualcuno, vedi, OMS, Unione Europea, dice che mangiare carne inquina tanto, dice una cosa verissima. Se dice che inquina, ma per migliorare bisogna mangiare insetti, allora dice una straordinaria cazzata. Rimane da capire il motivo per il quale dicono questa straordinaria cazzata. Ma i canali, la maggior parte di controinformazione, cosa fanno? Pur di dar contro a queste, diciamo, a queste opinioni sulla carne, fanno l'esatto opposto, ovvero enfatizzano la carne. Cioè non è che prendono una parte della notizia, esaminano quella. Non è che dicono sì, certo, è vero, perché quando per gli allevamenti di bestiame vengono rasi al suolo, io lo dico sempre, dal 2000 al 2013, dati ufficiali alla mano, sono stati rasi al suolo l'equivalente di 50 campi da calcio di foreste al minuto. Ok? Al minuto. E che per produrre un chilo di proteine da carne devono essere consumati dai 7 ai 17 kg di proteine vegetali, ok? Però enfatizzano la carne, con articoli e servizi che non stanno in piedi, solo per andare contro il diktat di chi detta le regole, senza approfondire minimamente l'argomento. Non sono obiettivi, non sezionano la notizia, ma la prendono nel loro intero e cercano di dire l'esatto contrario. Mi verrebbe da dire che mi contattino, che ne parliamo, ma poi mi dicono che cerco celebrità. E allora dico loro, scrivetemi che vi rispondo e non voglio che il mio nome venga citato, così non avrò pubblicità. Insomma, fate cosa volete, ma smettetela di dire cazzate. Ora, il giornalista della verità fa un tonfo nell'acqua mastodontico, come se uno si lanciasse da 10.000 metri di altitudine con un paracadute che non si apre e poi cadesse a braccia spalancate in mezzo all'oceano. Sarebbe come cadere dalla stessa altitudine, ma sul granito. Ecco, questo è quello che è successo a questo giornalista, ahimè, che gli è stato affibbiato questo infame compito, che si è improvvisato, per fortuna per lui, comunque pagato, presumo, in un settore a lui totalmente sconosciuto. Come faccio di solito quando esamino degli articoli, leggiamo un pezzo e poi lo commentiamo. Partiamo col primo pezzo. Quando sentirete affermare che le proteine del tofu sono identiche a quelle della carne, siete davanti a un falso, chissà quanto inconsapevole dal punto di vista di chi lo proferisce. Le proteine del tofu sono proteine di legumi, dunque vegetali. Le proteine della carne sono proteine animali. Le proteine animali sono dette anche proteine nobili, perché forniscono tutti gli amminoacidi di cui il corpo ha bisogno e si differenziano per questo motivo dalle proteine vegetali, dette non nobili, che sono le proteine dei cereali, di legumi e di ortaggi. Allora, già qui ce n'è un bel po'. Allora, intanto complimenti al giornalista che sa distinguere animali da vegetali, e questo già è tanto. Grazie, veramente. Vediamo la fesseria che ha detto questo giornalista in merito agli aminoacidi, secondo il quale i cibi vegetali non avrebbero tutti gli amminoacidi. Vi invito a consultare a tale proposito i siti ufficiali sui nutrienti degli alimenti. Valutate voi quale. Potete andare sul sito dell'INRAN oppure sul sito dell'USDA, o dove preferite. Io nei miei libri li cito, riporto delle tabelle che derivano sia dal sito dell'INRAN sia da quello dell'USDA. Troverete che i vegetali da lui citati, come i legumi e i cereali, hanno tutti, e sottolineo tutti, gli amminoacidi esistenti e in quantitativi simili a quelli della carne, se non superiori, molte volte. Per quanto riguarda le proteine nobili, invece, caro il mio giornalistello, cercando di elevare tale prodotto con una dicitura come questa, lui dimostra un'ignoranza, nel senso che ignora, abissale. Le proteine della carne vengono dette nobili in quanto un tempo soltanto i reali potevano permettersele, perché si cibavano delle carni dei loro cavalli azzoppati e dei loro buoi non più utilizzabili per il lavoro. Purtroppo, però, i reali erano anche gli unici che si ammalavano di quella che veniva definita un tempo putredine reale. Questo termine deriva da una verifica che veniva fatta sulle viscere dei cadaveri, i quali presentavano l'intestino in uno stato di putrefazione. A tale proposito, invito il giornalista della Verità, anzi, magari tutto lo staff, visto che la direzione ha permesso la pubblicazione di questo articolo ridicolo, a verificare gli studi, ad esempio, per citarne uno, del dottor Signalet. Un ottimo libro in tal senso è quello intitolato La dieta antidolore di Jacqueline Lagasse, dove vengono analizzati i batteri intestinali e la flora batterica, e viene dimostrato, verifica alla mano, come la flora batterica che prova l'allentamento dei legami stretti delle cellule intestinali, provocando così il passaggio di sostanze tossiche all'interno dell'organismo, sia una flora batterica che prolifera in un ambiente putrefattivo, classico di chi si ciba di non alimenti, come li chiamo io, di origine animale. Processo che non avviene invece in un ambiente di macerazione, tipico di chi adotta una dieta a base vegetale. Poi, per cercare di alleggerire il suo articolo, cita il tofu, il classico alimento associato a una dieta vegana, privo di sapore in genere e molto spesso poco gradevole come odore, molto spesso dico perché ce ne sono alcuni che magari possono essere anche gradevoli, ma di certo non consigliato da noi igienisti naturali che screditiamo e sconsigliamo il più possibile i prodotti lavorati e confezionati e industrializzati. Ricordo che l'igienismo parla solo di cibi naturali vegetali, tra i quali un 70% di cibi alcalinizzanti, come frutta e verdura crude, e un 30% di cibi acidificanti consentiti, come cereali integrali e legumi. Ok? Per quanto riguarda la putredine reale, poi col tempo, quindi si ammalavano solo i reali di questa malattia, non certo il popolo che si cibava di quello che coltivava nei campi e che raccoglieva dagli alberi. Poi questa malattia, col passare del tempo, siccome sempre più persone hanno avuto accesso alla carne, soprattutto con l'avvento delle classi intermedie, come ad esempio la borghesia, no? È stata poi chiamata anche putredine nobiliare, putredine borghese e poi putredine popolare, nei tempi moderni, più moderni, oggi chiamata appunto cancro. Poi va avanti scrivendo: il ferro vegetale, detto ferro non-eme, è diverso dal ferro contenuto nella carne animale, anche detto ferro eme, è necessario agli anemici. Ecco, questa è un'altra baggianata colossale, mastodontica, di dimensioni eclatanti. Sì, sono effettivamente un po' demotivato dal commentare questo articolo, forse perché si tratta di frasi arcaiche buttate lì ab casum, che non meriterebbero nemmeno un secondo del tempo di nessuna persona. Tuttavia, seguite una dieta vegan igienista, parzialmente crudista, e i vostri valori di ferro saranno sempre eccellenti. Salvo particolari condizioni psicologiche che le persone possono vivere, indipendentemente dall'alimentazione, che portano il nostro organismo a produrre sostanze oppure a modificare i propri livelli di sostanze all'interno dell'organismo per affrontare quella determinata situazione psicologica. Però stiamo già andando oltre, perché già qui gli abbiamo fatto venire la schiuma alla bocca a questo povero giornalista. Quindi torniamo sull'alimentazione. Cito alcune fonti in merito al ferro, tipo lo studio Gissens, oppure lo studio Alleluia Acres, quasi totalmente crudista: le donne sopra i 50 anni e gli uomini di tutte le età rientravano nei valori raccomandati per il ferro. I soggetti finlandesi che seguivano la dieta a base di cibi vivi avevano apporti di ferro significativamente maggiori, mantenevano i loro livelli di emoglobina seguendo una dieta che includeva frutta a guscio e semi, grano saraceno, lenticchie, fagioli mungo, segale e grano germogliati, cetriole, avena, cavolo rosso, fermentati, frutta fresca ed essiccata, abbondanza di verdure e piccole quantità di alghe marine. Per il ferro i crudisti hanno grossi vantaggi, tra l'altro, avendo a disposizione una grande ricchezza di fonti alimentari. Inoltre, gli alimenti vegetali hanno sempre il loro quantitativo di vitamina C, che, oltre a favorire l'assorbimento del ferro non eme, è fondamentale per tantissime altre funzioni. Post scriptum, per il giornalista, la carne ha zero vitamina C. Andiamo avanti con l'articolino, che dice: oh, finalmente, mi mancava anche questa, era un pezzo che non la sentivo, la vitamina B12, detta anche B12. È una vitamina di esclusiva origine animale e potremmo fare mille altri esempi di assoluta differenza nutrizionale tra carne e tofu, però non li fa. Allora, vedete che in questo caso abbina molto strategicamente il tofu ai vegani. Il messaggio che vuole trasmettere è questo, ovvero vegan uguale tofu. Personalmente non adoro molto il termine vegan, ma è colpa mia, perché lo vedo molto inflazionato e utilizzato dall'industria. A mio avviso il termine corretto sarebbe dieta naturale, vegetale, integrale. Ad essere precisi, dove per parola naturale si intende il più possibile come lo genera la natura e dove per integrale si intende privo di lavorazioni industriali. Dice altre cose su tabelle internazionali che rapportano i valori del tofu a quelli della carne. Non me ne occupo in questo post perché io non ritengo il tofu un alimento elevato, passatemi il termine, per il nostro organismo, anzi, tutt'altro. Questo non vuol dire che non lo mangi, perché delle volte mi può capitare, però sempre dopo un bel piatto di verdure crude. Poi a volte, volevo dire, ma diciamo che la mia dieta è prevalentemente basata su cibi naturali, vegetali crudi. Io molto spesso durante il giorno vado di sola frutta, fino alla sera dove poi mangio le verdure crude e del cibo cotto, ovviamente. Mi piace tantissimo cucinare, mi diverto tantissimo a cucinare, lo faccio molto spesso anche per degli amici. Il tofu è il derivato di una lavorazione, se si mangia una volta ogni tanto nel mezzo di una dieta ricca come quella igienista non fa assolutamente nulla, ha le sue sostanze nutritive, ma rientra nella categoria dei cibi acidificanti lavorati. Per quanto riguarda la vitamina B12, beh, il solo parlarne mi fa invecchiare. Comunque, la vitamina B12, cioè di questa vitamina ne parlano tutti, sia vegani che carnivori. C'è chi ne evidenzia l'importanza per l'organismo, ma io non conosco e non ho letto di persone mai decedute per carenza di vitamina B12. Conosco persone che hanno carenza di vitamina B12 e sono straordinariamente carnivore. Ho un amico macellaio con carenza di vitamina B12. Gli animali prelevano la B12 dal terreno, dai pascoli, cibandoci di vegetali che sono in natura. Gli animali degli allevamenti intensivi sono invece carenti, in quanto mangiano prodotti che non sono specie specifici, che sono altamente tossici e contaminati e sono stracarichi di antibiotici. E questi prodotti non contengono assolutamente vitamina B12. Quindi mangiate cibo che sia il più possibile naturale, realmente biologico, non trattato, e i vostri livelli di B12 saranno normali, sempre fidandoci delle statistiche che rilasciano la FDA o altri enti, perché noi siamo abituati a ragionare per quello che ci viene detto, cioè a rientrare dentro dei parametri, a seguire delle procedure. Ma è sempre come il discorso del colesterolo, i cui valori sono stati cambiati più volte negli anni e verranno cambiati ancora, ok? Ma c'è un altro aspetto però che dico sempre, l'aspetto psicologico. Se il non prendere integratori di B12 vi crea frustrazione, allora prendeteli. Ma questo vale tanto per i vegani quanto per i vegetariani e altrettanto per gli onnivori carnivori, ok? L'articolo prosegue parlando di questa dualità tra bistecca e tofu, che non ho assolutamente voglia di commentare, e della classificazione delle proteine da parte del PDCAAS, ovvero il punteggio della digeribilità delle proteine corretto dall'amminoacido limitante. Per favore, non chiedetemi di commentare. Poi ad un certo punto parla del fatto che questo PDCAAS misura i livelli di proteine rimanenti nelle feci, la cosiddetta digeribilità fecale, e le critiche a questo sistema sono molte. Tra queste il fatto che gli amminoacidi che superano l'ileo, ovvero l'intestino tenue, potrebbero essere sì espulsi, ma anche assorbiti dall'organismo tramite i batteri della flora batterica intestinale e dunque ne risultare nelle feci, oppure che non tiene conto degli amminoacidi che l'organismo vede transitare ma non riesce ad utilizzare a causa. Insomma, siccome questo articolo dà un parere favorevole alle proteine vegetali, questo studio, lui sta cercando di criticarlo in questo articolo. Come diciamo dalle mie parti, l'ha fatto un casin della Madonna, ha fatto un casino enorme. che porta anche a distogliere l'attenzione e a quasi voltare pagina. Poi però prosegue dicendo, per ovviare a questo è stato ideato anche il punteggio di digeribilità degli amminoacidi indispensabili, chiamato DIAAS, che valuta la quantità di proteine ingerite in rapporto ai livelli presenti alla fine dell'intestino tenue, ovvero digeribilità ileale. Ma i dati sulla digeribilità degli amminoacidi a livello ileale sono farraginosi e dunque in alcuni ambienti regna il PDCAAS. Sistemi precedenti di classificazione della qualità delle proteine sono il PER, che valuta l'indice di efficienza delle proteine, il BV, insomma una cosa incredibile, per arrivare a dire che, perché è qui che lui vuole arrivare, dice che nel metodo BV, ok, il valore del tofu è 64, l'uova a valore 100, il formaggio 84 e la carne 76. Tremate. Nel PER non abbiamo dati sul tofu. La soia a valore 2, la carne di vitello manzo 2,6 e il formaggio 2,7. Questo è mentalmente fuso, ve lo dico io. E quindi non parla minimamente della, che ne so, delle oltre 2000 sostanze tossiche presenti nella carne, 1000 delle quali presenti per natura, indipendentemente dalla provenienza della carne, sia che sia dei pascoli di montagna o che degli allevamenti di bestiame, e altre 1000 introdotte nella filiera degli allevamenti di bestiame. Non parla minimamente, che ne so, dell'aldeide malonica presente per natura nella carne, sostanza ultratossica che si moltiplica con la cottura. Non parla dell'ammoniaca che si produce all'interno dell'organismo nella fase di scomposizione delle proteine in eccesso. Potete guardare qualche mio seminario, venire qualche mia chiacchierata dove approfondisco questi argomenti nel dettaglio. Non parla minimamente del glucosio, cioè il nostro corpo, il carburante, il combustibile principale del nostro corpo, il numero uno in assoluto è il glucosio. La frutta ci dà glucosio in 15-20 minuti, mezz'ora al massimo, pronto, disponibile, organicato nell'alimento e noi l'abbiamo subito a disposizione per svolgere le nostre attività cellulari, le nostre attività motorie, eccetera, eccetera. Il nostro cervello funziona a glucosio, non può farne scorta però, ma funziona a glucosio. Bene. È talmente importante il glucosio che il nostro corpo, quando ce n'è in eccesso, ne fa scorta nel fegato, sotto forma di glicogeno. E quando è pieno ovunque, quando i nostri magazzini sono pieni, lo trasforma in grasso di deposito, pur di non buttarlo. Quindi pensate un po' quanto è importante questo elemento per il nostro corpo. E il glucosio è il risultato finale della metabolizzazione dei carboidrati, degli zuccheri. Ok? La carne ha zero carboidrati e quindi produce zero glucosio, quindi non serve per produrre energia per il nostro corpo, non serve per immagazzinare energia, non serve per dare combustibile al nostro cervello e quindi un prodotto che non serve per queste tre cose è inevitabilmente un prodotto inferiore, ma lui non lo dice perché non lo sa. E quindi forse è più colpa di chi l'ha messo lì a scrivere questo agglomerato di baggianate. Per non parlare poi dell'aspetto elettromagnetico legato agli alimenti vegetali, come dimostrato nel 1949 da André Simonetton con la pubblicazione della scala delle lunghezze d'onda, dove ha misurato le onde elettromagnetiche degli alimenti paragonandole alle onde elettromagnetiche di un essere umano in salute. E ha dimostrato che gli alimenti che sono idonei a livello elettromagnetico per il corpo in salute sono principalmente la frutta e la verdura crude, che sono sopra i 6.500 angstrom, la frutta arriva anche a 10.000, dipende quanto tempo è stata a maturare sull'albero grazie anche all'irradiazione solare. Non parla di ambiente, di deforestazione, non parla di concimi tossici, non parla di glifosato utilizzato nelle piantagioni di cereali che poi vengono destinati agli allevamenti di bestiame. Insomma, un articolo vuoto, confuso, che dice una valanga di cazzate. Quindi mi rivolgo alla direzione del giornale La Verità. Se Siccome siete molto bravi, siccome vi rispetto tantissimo, per favore, non cadete così in basso da giudicare certi argomenti non idonei a ricevere l'adeguata attenzione, altrimenti si fanno queste figure qui. Abbraccio a tutti, compreso tutto lo staff della Verità, e ci sentiamo alla prossima. Ciao ciao!